Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, venendo qui con questo caldo, dicevo, sapete, noi grossi soffriamo il caldo. Speriamo che riuscirò a dire due parole a questa comunità di Santa Maria del Popolo. Molti ci mettono pure questi della musica. Spero di riuscire, nonostante tutto, a dirvi qualche parola che serva a illuminare, infuocare la nostra anima. Celebriamo, vi dicevo, introducendovi a questa nostra celebrazione, la Santissima Trinità, la festa della Santissima Trinità. Si dice, si racconta che nel IV secolo a Costantinopoli le massaie, quando andavano al mercato, discutevano, e tra le cose di cui discutevano della Santissima Trinità, perché i primi cristiani avevano recepito quella che viene chiamata la mistagogia, cioè una comprensione profonda di ciò che celebravano. Ed erano talmente presi da questa loro fede, che non era semplicemente qualcosa di creduto, ma di vissuto. E allora ne parlavano, ne discutevano. Allora, prima domanda: nella nostra famiglia si parla mai di Dio? Lasciamo perdere la Santissima Trinità, che oggi molti non si sanno fare neanche il segno della croce e non lo insegnano più neanche ai bambini. Ma nelle nostre famiglie parliamo di Dio? Oggi celebrate la preghiera per le famiglie, eh? C'è questa coppia, mi sembra che siete voi, Elio e Rosa, 60 anni di matrimonio, che bello. Ma celebriamo la famiglia cristiana, no? Dove si impara prima di tutto che cosa? A conoscere Dio, ad amarlo, attraverso l'amore e l'educazione dei genitori. Avevo circa 8 anni, più o meno, quando rimasi sconvolto, perché due miei amichetti di quella parrocchia che andavamo lì, perché io sono nato in Africa. Adesso quella parrocchia è stata tutta distrutta, il parroco è stato martirizzato, padre Pietro, l'ultimo parroco. Ma io mi ricordo, rimasi sconvolto in senso positivo, perché due miei amichetti mi dissero, eravamo lì nel recinto dove andavamo a giocare, della parrocchia di Sant'Antonio, mi dissero, erano fratelli, non ricordo il nome più, ma mi ricordo benissimo quando mi dissero: mamma e papà ci hanno insegnato ad amare prima Dio e poi loro. Vedete, la mia famiglia non era, tra virgolette, di chiesa, anche se non mi ha mai impedito. Mia mamma ha cominciato ad andare a messa dopo che sono entrato in seminario, perché ci aveva una bella scusa. La scusa era che lavorava 12 ore al giorno e dunque la domenica voleva riposarsi. Ma quando suo figlio cominciò è entrata in seminario, lei non si è persa più una messa, e anche adesso c'ha 92 anni e ci tiene a partecipare alla messa. La famiglia cristiana senza messa, ma che famiglia è? Ma che famiglia è? Che famiglia è? I bambini dovrebbero imparare dall'amore, dalla gioia, dall'entusiasmo dei genitori a capire che la messa è importante. E così a capire chi è Dio, a capire chi è Dio. Celebriamo la Santissima Trinità, il Padre che si è rivelato nella storia della salvezza, il Figlio che si è rivelato nella pienezza dei tempi e lo Spirito Santo che si rivela nella Chiesa. Dove impara il bambino chi è il Padre? Quando vede suo padre in ginocchio, quando vede suo padre in ginocchio. Oggi vogliono pure eliminare questo fatto, no? Di chiamare padre, bisogna chiamarlo genitore 1, genitore 2. Dicevano i padri della Chiesa, quando l'uomo si allontana da Dio, sapete come diventa? Scusate il termine, eh? scriteriato, insensato, sciocco. E dovrebbe aggiungere altre cose, però ho paura di offendere. No. E diceva San Gregorio Magno che quando l'uomo si dimentica di Dio è come un soldato. A quei tempi si andava alla guerra davanti e le corazze si mettevano davanti perché lo scontro era frontale, arrivavano le frecce, le cose, di dietro non si metteva niente. Cioè, è come un soldato che va alla guerra mettendosi la corazza al contrario. Chi è Dio? Chi è Dio? Una volta l'avevamo imparato, l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Ci crediamo che siamo stati creati da Dio? Punto interrogativo. Ci crediamo che siamo stati creati da Dio? Sì, il nostro corpo, la nostra corporeità è venuto dall'amore di mamma e papà, no? Ma l'anima non me l'hanno data mamma e papà. L'anima è stata creata direttamente dalle mani di Dio. Ci avete mai pensato che la vostra anima è stata creata direttamente dalle mani purissime, santissime, onnipotenti di Dio? E allora ecco Maria, che noi come una possiamo chiamarla anche la porta della Santissima Trinità, no? Maria, che essendo la figlia prediletta del Padre, ci può insegnare qualcosa su come noi dobbiamo relazionarci con questo Dio, il grande Dio, il Signore degli eserciti, il Dio creatore, il Dio sostentatore, perché senza la sua potenza, senza la sua onnipotenza creatrice all'opera, tutto svanirebbe nel nulla. Allora Maria ci ricorda che Dio c'è, Dio c'è. E tu stesso, con la tua persona, sei un segno che Dio c'è. Perché se Dio non ti avesse creato non esisteresti. E come ci si relaziona con questo Dio? E Maria ci insegna come relazionarci con questo Dio. Aprendo il nostro cuore alla sua volontà. Fiat, si compia in me secondo la tua parola. E in questa sua disponibilità, in questa sua apertura, nella quale consiste esattamente quella che è il valore più grande che è in Maria, che è la sua verginità spirituale. Perché, come diceva San Bernardo, se non sbaglio, nulla crescerebbe in Maria, non è di valore per Maria aver generato il Figlio di Dio se non fosse stata vergine nello Spirito, se non fosse stata umile, se non fosse stata pura, se non fosse stata virtuosa, che è il valore più grande, che è la verginità spirituale, a cui siamo chiamati tutti. Vedete, Paolo ci dice che siamo chiamati, abbiamo ricevuto la vocazione di essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. È la vocazione battesimale, siamo tutti chiamati a questo. Seconda domanda o terza, ci credo a questa chiamata alla santità? Eh sì, Padre, la santità. Com'è possibile? Fai come Maria, dai spazio a Dio nella tua vita, dai spazio a Dio, perché vedete, Dio è amabile. Gustate, vedete quanto è buono il Signore. Perché stasera c'è così, tra virgolette, poca gente, pur essendo molti? Perché non è piena delle nostre famiglie la Chiesa? Perché hanno gustato altri cibi? Hanno gustato altre bevande, si abbevano ad altre acque. E già nel Vecchio Testamento il Padre lo diceva, no? Perché andate a mangiare cibi che non sono buoni? Perché andate a bere acqua che non è buona, mentre io vi voglio dare del cibo buono? Perché siete qua? Perché avete gustato quanto è buono il Signore. E Benedetto XVI, in una sua omelia fantastica, no? Parlando di questo spopolamento, di questa Europa che si gloria di essere post-cristiana, diceva: non vogliono assaggiare, non vogliono assaggiare quanto è buono Dio, perché se lo assaggiano un po' rimangono presi da quel sapore, da quel gusto, da quella gioia, da quella tenerezza. E allora come fare a essere diffusori, testimoni, araldi del Vangelo? Innanzitutto con la nostra gioia di vivere nella Chiesa, con la nostra gioia di osservare i comandamenti di Dio, che sono dieci, non sono nove, non sono otto, e non cambiano i comandamenti di Dio. Dio, come diceva Paolo, Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani, non cambiano, sono stabili come stabile Dio. Anche se oggi si vogliono confondere le acque, offuscare, ma sì, ma no, ma qui, ma giù, no. Allora, famiglia cristiana, non permettete ai vostri figli di trasformare le vostre famiglie, scusate il termine, come sta succedendo, in un modo disastroso, in un modo dilagante, in case chiuse, in prostibuli, perché si permette ai propri figli di dormire con la propria fidanzata o la propria figlia di dormire con la propria, ma non quelli di fuori, eh? Che lo facciano i pagani di fuori? Ma non mi stupisco, ma che lo facciano e lo permettano i nostri genitori di messa domenicale è scandaloso. E allora ecco, Maria ci ricorda che a Dio dobbiamo dare riverenza, rispetto, amore, obbedienza. Non dobbiamo offenderlo, come diceva la Madonna Fatima, che non lo offendano, perché è già troppo offeso. E nella pienezza dei tempi si è rivelato il Figlio di Maria, il Verbo incarnato, vero Dio e vero uomo. Unico bambino che nasce non per vivere, perché il Figlio di Maria non nasce per vivere. Lui è la vita, lui è la seconda persona della Santissima Trinità, preesiste in eterno. Se nasce, nasce per morire per te. Vedete, la nostra fede ci propone delle verità così alte, così belle, così ricche di amore. E io sempre mi stupisco del fatto che una verità così grande, diceva Caterina da Siena, ma non è possibile che di fronte a tanto fuoco d'amore il cuore non si incendia un po' di amore, rimane lì freddo. Com'è possibile che io credo, dico di credere che questo Figlio di Dio è nato per me, è morto per me, ha amato me, ha pensato a me mentre moriva e poi la mia vita non ha nessun riscontro di fuoco, di amore, di vita cristiana profonda, di testimonianza? Non ce l'ha. Allora, punto interrogativo, se tanto fuoco non mi brucia, non è che a questo fuoco non ci credo, perché se ci credessi un po', qualcosa divamperebbe nel mio cuore. E Maria è la madre di questo fuoco d'amore che nasce, amore purissimo fatto carne, che dirà: sono venuto a portare un fuoco sulla terra, e come vorrei che questo fuoco venisse acceso? E lo accende innanzitutto in Maria, sua madre, che, come vi dicevo prima, è grande, soprattutto perché ha vissuto nell'amore del Padre, nella consegna di sé. E quando andava in cerca del suo figlio, mentre lui predicava, dissero a Gesù: guarda, di là ci sono i tuoi parenti, c'è la tua mamma. Lui dirà: chi è mia mamma? Chi sono i miei parenti? Eccoli, chi osserva la parola di Dio e la mette in pratica. Per me, fratello, sorella e madre. Qualcuno sciocco pensa che lì Gesù avesse voluto denigrare sua madre, ridurre sua madre, anzi l'ha esaltata, perché chi più di lei ha fatto la volontà del Padre? E allora si diventa genitori di Cristo. Generiamo Cristo nel nostro cuore quando viviamo la legge di Dio. Ed è bello questo. Perché vedete, l'uomo e la donna nascono con l'impronta della Trinità, con l'impronta del Padre. E quindi tutti abbiamo il desiderio di abbracciare un bambino tutto nostro. E c'è una tragedia quando in una famiglia, in una coppia di sposi, che non hanno fede, non hanno una vocazione straordinaria, una visione aperta della loro vita, la visione di Dio, quando sono sterili, è una tragedia che spesso li porta alla depressione. Perché tutti abbiamo questa vocazione, questa nostalgia, questo desiderio di partorire, di avere un figlio tutto nostro. Ma da dove viene questo? Da dove viene questo desiderio? Viene dal profondo del cuore della Trinità, dove il Padre dall'eternità genera il Figlio. E avendo creato me a immagine sua, a immagine dell'amore trinitario, infonde nel cuore di ciascun uomo il desiderio di avere un figlio. Il Figlio. Di essere coloro che generano nel loro cuore il Verbo. Di essere come Maria. Vedete, tutto ciò che si dice di Maria, in un modo specialissimo, di lei si parla in un modo specialissimo, le stesse cose che si dicono di Maria in un modo specialissimo si dicono della Chiesa in un modo generico, in un modo generale, ma si dicono in un modo particolarissimo, in un modo personale di ciascuno di noi. Quindi tutte le prerogative di Maria sono anche le mie, sono le tue. Maria la chiamiamo la madre di Dio, la madre di Cristo, anche tu sei chiamato a generare nel tuo cuore Cristo, nello Spirito Santo, nello Spirito Santo. E come lo generi Cristo nello Spirito Santo? Lo generi quando vivi i suoi comandamenti. E infine, taglio, non perché vi state soffiando, ma perché ho visto che ancora nessuno ha guardato l'orologio. Ma perché qualcuno ci sta disturbando. Un mio amico prete direbbe, questo è il diavolo che non vuole, no? Che tu parli. No. Maria è porta della Santissima Trinità, ci aiuta a essere bravi figli del Padre, a essere amici del Figlio, ma ci aiuta a essere anche in unione intima con lo Spirito Santo. Lei è la sposa purissima dell'amore, perché è questo il nome dello Spirito Santo, l'amore del Padre e del Figlio. E in che modo noi possiamo vivere questa prerogativa di Maria, che è anche la nostra, aver sposato l'amore? E anche qui, l'impronta del Padre noi la viviamo vivendo i 10 comandamenti, la sua volontà. L'impronta del Figlio la viviamo vivendo i 10 comandamenti, nella sua volontà. E l'impronta dello Spirito Santo la viviamo nell'amore. Attenzione, attenzione, perché oggi sta passando anche sotto i portoni delle nostre chiese l'idea che ci possa essere un amore blasfemo, l'idea che ci possa essere un amore impuro, l'idea che ci possa essere un amore sporcato dal peccato, perché non vedendo più il male, non vedendo più il peccato. No. Mi ricordo un giorno quando ero parroco, quando andai a trovare una famiglia, c'era la mamma con la figlia adolescente, erano tutte e due lì come, non saprei come dire, imbambolate davanti a una telenovela. E in quel momento c'era lei che diceva, io lo amo. Non stava mica parlando del marito, stava parlando del suo amante. E dovevate vedere gli occhi di quella mamma, gli occhi di quella figlia che stavano lì così, imbambolate. Oh, poveri stupide. È chiaro che poi le nostre famiglie si sfasciano. Io lo amo. Amore da canzonetta. Dopo il peccato originale, Non esiste un amore senza fatica, non esiste un amore senza chiodi, non esiste un amore senza sacrificio, non esiste un amore senza fedeltà, non esiste un amore senza un impegno forte e profondo. Devi lottare, devi combattere, devi soffrire se ami. È chiaro che noi, avendo cresciuto delle bambolette con questo ti piace, questo non ti piace, e quando potranno essere capaci di amare questi poveri figli, le prime vittime di questa società consumistica? E allora essere come Maria in unione con l'amore, sposati all'amore, significa anche qui lo stesso, vivere con fedeltà i 10 comandamenti. E diceva Giovanni quella frase che tutti sappiamo e tutti ci ricordano, specialmente oggi, no? Segno che ami Dio e che ami il fratello. Quante volte l'avete sentito? Quindi vita di servizio, vita di carità, vita di operosità, vita di apostolato, tutte cose vere, tutte cose vere. Ma ci vuole anche l'altra parte. Perché quando manca l'altra parte, il servizio, la carità, l'apostolato diventa come un palcoscenico di me stesso. Uno sfoggio di me stesso, quando manca l'altra parte. Ma Giovanni non ha detto solo quello. Al capitolo 5 dirà: il segno che tu ami il fratello e che osservi i comandamenti di Dio. Ma questo io spero che Don Marco ve lo dica, che Don Lorenzo ve lo dica, che anche il nostro Don Vanic ve lo dica, ve lo insegnano. Ma purtroppo troppo spesso non si sente dalla bocca di colui che dovrebbe insegnare il Vangelo. Non ami il fratello se non osservi i comandamenti di Dio e non potrai avere mai pace. Mai pace. Perché sapete qual è il dono più grande che fa Dio al peccatore? Il malessere. Se tu pecchi, non hai pace. Se tu non vivi con Dio, non hai pace. Hai un profondo malessere che spesso ti fa fare anche la fila dallo psicologo, perché non ti dà pace. E quando è che la ritrovi questa pace? Quando ritrovi la forza, il coraggio, l'umiltà di inginocchiarti e di dire: Padre, ho peccato, e gustare l'abbraccio del Padre. Ed è questo il desiderio che ha la madre della Chiesa, la madre delle nostre famiglie, la madre delle nostre anime. Voi pensate quale grande amore ha per ciascuno di noi Maria. Lì sotto la croce, mentre le moriva il figlio più bello, si sente dire proprio da lui: questi sono i tuoi figli. Donna, ecco tuo figlio. In Giovanni c'era ciascuno di noi. E lei ci accoglie con un amore supremo, in un dolore. Quali sono i bambini più amati dalle mamme? Quelle che l'hanno fatto soffrire di più nella gestazione. Un bambino, una bambina che ha provocato alla mamma una gestazione molto dolorosa sarà quella più guardata con tenerezza. È per questo che i santi ci dicono che in un certo senso Maria ci ama più di quanto ami il figlio, perché le stiamo costati tanto nel suo parto. E di fronte a tutto questo, la sua gioia è quella di Cana, quella di vedere noi suoi figli come quei servi, che facciamo con gioia, entusiasmo, amore, qualunque cosa ci dica il suo figlio. Amen. E prima della benedizione solenne conclusiva, in cui chiederemo l'intercessione della Beata Vergine Maria, da voi onorata come Madonna del popolo, mio particolare ringraziamento a voi che avete partecipato con devozione a questa liturgia, al parroco che mi ha invitato. E volevo chiedervi in particolare: quando passa un prete, un povero prete, perché a me piace definirci così, poveri preti, presi tra gli uomini, con i difetti degli uomini, ma chiamati a parlarci di Dio e chiamati a portarci al cielo. Nella preghiera che abbiamo letta c'era questa richiesta di portare, che la comunità accompagni tutte le persone in difficoltà, ma io aggiungerei in difficoltà ad andare in cielo, perché le difficoltà economiche le difficoltà di malattia sono importanti, sì, ma quello che è più importante non è che guariamo dalle malattie o che siano risolti i nostri problemi economici, ma più importante è che non perdiamo l'anima, che non perdiamo la strada. E la Chiesa, quando dice che accompagna, vuole dire proprio questo: accompagna verso il cielo. Figuratevi una Chiesa che non accompagna verso il cielo, una Chiesa che accompagna a fare una passeggiata, così, cantando qua e là. No, la Chiesa ti accompagna con amore da quando sei piccolo, da quando nasci, quando cresci e quando stai morendo. L'altro giorno sono passato proprio di qui per andare a portare Gesù, dare la mia benedizione, il mio saluto di prete e di amico a una figliola di 45 anni che sta morendo, forse oggi è morta, con una figlia maggiorenne, un papà, ma sapeste in quella camera lì dell'ospice che serenità, che pace, che certo un profondo dolore, no? Ma per noi cristiani la morte non è qualche cosa di... ogni volta che muore qualcuno sembra che non si debba morire qua giù. No, noi sappiamo bene. E noi sappiamo, e come Chiesa accompagniamo, come abbiamo accompagnato e stiamo accompagnando questa povera figlia, figlia di Dio, al cielo, dove ogni lacrima viene asciugata, dove gioia per sempre, dove ci sarà la ricompensa di tante sofferenze, di tanti sacrifici che abbiamo fatto. E ci sarà anche il castigo, ma noi speriamo di avere lì il nostro avvocato, perché si vive come si muove. Se l'ho amato, l'ho invocato come Dio difensore in quel processo, lo avrò lì come mio avvocato difensore. E chi può vincere una causa contro l'avvocato difensore Gesù? Chi? E dato che lui è il nostro avvocato, noi andiamo serenamente incontro verso l'ultimo nostro giorno, senza paura, senza timore, perché sappiamo che lì è la nostra casa e siamo pellegrini qua giù. Vi chiedevo quindi una preghiera. Quando passa un prete dalla vostra parrocchia, portatelo e mettetelo nel cuore, portatelo nella vostra famiglia, nel cuore, pregate per lui, perché lui vi porta nel suo cuore e vi porta nella sua messa. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa patronale di Santa Maria del Popolo, conceda al Signore la salute del corpo e dello spirito e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.